Allora, buonasera a tutti i consiglieri e anche ai cittadini che hanno la possibilità per la prima volta di vedere in differita, non in streaming direttamente, però da domani mattina direttamente appunto da casa, tutte le attività del Consiglio Comunale. E come al solito si inizia con l'appello e do la parola al vice segretario per fare l'appello a lei, dottoressa.
Buonasera a tutti. Poscogliere Umberto.
Presente.
Lucchini Laura Giovanna. Anzolin Mauro.
Presente.
Dalle Molle Nicolò.
Presente.
Calgaro Loredana. Roana Alice.
Presente.
Saccardo Bortolo.
Presente.
Sella Laura.
Presente.
Antonietti Stefano,
Presente.
Basso Daniele, assente, Carrara Sergio,
È giustificato.
assente, giustificato,
Sì.
giustificato, Fornasa Silvia,
Presente.
Giglio Ines,
Presente.
Bene, allora iniziamo con il primo argomento dell'ordine del giorno, che come sempre è la lettura e approvazione dei verbali del seduto precedente del 25 marzo, dal numero 1 al numero 9. Come al solito gli argomenti sono stati inviati a tutti quanti i consiglieri e quindi se avete delle osservazioni, altrimenti direi di porre in votazione. Quindi, favorevoli? Astenuti? Zilio Ines. Ok. Il secondo punto riguarda la ratifica del direttivo giunta comunale numero 34 del 7 aprile, avente oggetto terza variazione urgente del bilancio di previsione 2022-2024, con conseguente adeguamento dal PEG per sostituzione di irrigatore del campo da calcio. Con la delibera comunale di giunta numero 34, abbiamo impegnato 10.000 euro per la sostituzione degli irrigatori dei campi sportivi. Quindi abbiamo tolto 10.000 euro dal capitolo di stipendi di ufficio tecnico e abbiamo impinguato questo ulteriore finanziamento per i campi sportivi, quindi sostituzione degli irrigatori. Quindi diciamo, abbiamo prelevato da questo capitolo una somma e li abbiamo allocata su un altro capitolo per l'acquisizione degli irrigatori. Questi irrigatori erano da parecchio tempo che diciamo, funzionavano, quindi è logico che con l'usura, con l'obsolescenza dell'impianto, sul suggerimento dei tecnici che hanno valutato l'impianto, abbiamo in accordo con l'assessore allo sport Mauro Anzolin, abbiamo deciso di procedere con l'assunzione di questa spesa. Se la discussione è aperta, se qualcuno vuole fare delle integrazioni, altrimenti direi di porre in votazione favorevoli, unanimità, immediata esecutività, favorevoli, unanimità. E adesso col punto 3 entriamo nella, diciamo, delibera principale di questa serata, che è l'approvazione del rendiconto dell'anno 2021 e do la parola al vice sindaco Borto Saccardo per l'illustrazione tramite slide del bilancio consuntivo. A te, Borto.
Buonasera a tutti, scusate. Allora, come previsto dalla normativa, in particolare dal testo unico sugli enti locali, uno degli adempimenti obbligatori delle amministrazioni è quello di diciamo, approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, quindi del 2021, entro il 30 di aprile di ogni anno, quindi in questo caso del 2022. Allora andiamo a vedere Allora, iniziamo osservando l'avanzo 2020. Allora, l'avanzo 2020 era di 1.087.081,70 euro. Di questi 1.087.081 euro, diciamo, sono stati utilizzati 720.800 euro per investimenti in conto capitale, spese conseguenti la pandemia, il Covid-19, per euro 118.683,86, spese correnti una tantum per 7.000 euro e spese per incentivi tecnici, quindi per progetti, diciamo così, elaborati dal nostro ufficio tecnico, 2.846,56. Quindi per un totale di 849.330,42 euro. Andiamo adesso a vedere questa slide che ci dà un'idea, e anche questo è previsto dal testo unico degli enti locali, il 2267 del 2000, come si può osservare dalla slide, dove andiamo a vedere qual è l'indice di indebitamento. Allora, e questo è previsto che il calcolo venga fatto rispetto ai, diciamo così, ai due anni precedenti. Vale a dire, noi dobbiamo prendere in considerazione le entrate correnti del 2019, 2.710.225,02, gli interessi passivi che abbiamo pagato nel 2021, che sono 9.217,74, abbiamo una percentuale di incidenza che è pari a 0,34%. Ricordo che nel 2020, quindi l'anno precedente, la percentuale di incidenza era esattamente il doppio, anzi, per la verità qualcosa di più, era lo 0,69% rispetto allo 0,34%, diciamo, di quest'anno. E la soglia di legge prevede che l'indice di indebitamento massimo non deve superare il 10%. Quindi vediamo che siamo, cioè, direi, messi molto bene, addirittura siamo scesi, abbiamo dimezzato la percentuale rispetto all'anno scorso. Il debito pro capite per ogni cittadino di San Vito è pari a 253,13 euro, al 31-12-2020, quindi l'anno precedente, era di 273,61, quindi abbiamo diminuito anche il debito pro capite per ogni cittadino di San Vito. Andiamo adesso a vedere come sono ripartite, cioè da quali, diciamo, fonti provengono le entrate correnti del nostro bilancio comunale. Allora, sempre riferite al 2021, naturalmente, allo scorso anno. Allora, sono sostanzialmente suddivise sui tre titoli: titolo primo, titolo secondo, titolo terzo. Allora, che fa la parte, diciamo, importante, sono le entrate tributarie, che sono pari al 71,51%, è questa parte che vedete, diciamo così, in rosso, la parte più importante. E sono pari a 1.872.564,35 euro. Poi abbiamo a titolo secondo le entrate per trasferimenti, quindi sono i contributi statali, regionali, eccetera, che sono pari all'11,52% e sono 301.578,56 euro. Al titolo terzo abbiamo le entrate extra tributarie, quindi qui entrano dentro gli affitti dei locali comunali, non so, cito le poste, piuttosto che proventi da diciamo, lavori cimiteriali, che fa la parte qui importante, è il canone, diciamo, Reti Gas, no? E sono circa 180.000 euro. Comunque le entrate extra tributarie sono il 16,98% e sono pari a 444.623,68 euro. Adesso andiamo a vedere le entrate in conto capitale sempre riferite all'anno scorso, 2021. Allora, abbiamo avuto contributi statali per efficientamento energetico, ricorderete che ne abbiamo già parlato, per 50.000 euro, che ci hanno consentito di proseguire nel lavoro di efficientamento e di sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica. Adesso, se abbiamo modo di girare la serra nel paese, vediamo che praticamente tantissime zone del nostro paese, direi la maggior parte, sono dotate di illuminazione a LED. Poi abbiamo ricevuto sempre contributi statali per 43.750 euro per la riqualificazione del palasport. Passiamo ai contributi regionali, 50.000 euro per la bonifica ambientale di Via Tason, e anche di questo ne avevamo già parlato. E per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, quindi sono diciamo, soldi introitati per rilascio di permessi di costruire, 68.855,23, che c'è stato, così giusto per ricordare, c'è stato un piccolo aumento di circa 9.000 euro rispetto al 2020. Il totale delle entrate in conto capitale sono pari a 212.605,23 euro. Questa la tralascio perché la vediamo, ci viene torna comodo vederla in questa slide, in questo grafico a barre. Ecco, qui è interessante osservare come, diciamo, e questa, anche questa è una fotografia che sostanzialmente si ripete di anno in anno con piccole variazioni, dove vediamo che la parte più importante delle spese correnti, diciamo il 34 e 22, la prima barra rossa che vediamo sulla sinistra, sono le spese generali che comprendono sostanzialmente i costi per il personale impiegato, amministrativi, eccetera. La seconda voce, diciamo più importante, riguarda un 18,33%, cito le più importanti, diritti, politiche, sociali e famiglia, e sono praticamente sostanzialmente la grossa parte è riferita al canone che versiamo all'ULS, sono circa 95.000 euro più spese per assistenza sociale, eccetera. La terza voce che cito riguarda lo sviluppo, sostenibilità e tutela dell'ambiente, che sono pari al 16,97% e sono diciamo, è l'importo che versiamo ad AVA, che è di circa 280.000 euro, comprende anche l'importo che versiamo ad AVA di circa 280.000 euro per la raccolta dei rifiuti. Andiamo adesso a vedere il resoconto per quanto riguarda le spese in conto capitale, sempre del 2021. Allora, abbiamo sulla destra, vediamo il resoconto con tutti con i dettagli, diciamo, di tutte quelle che sono le spese in conto capitale che abbiamo sostenuto. Cito le più importanti, a partire dalla cifra di 266.268,51 che riguarda la manutenzione straordinaria delle strade di viabilità, il nuovo semaforo che dovrebbe andare in funzione a giorni, speriamo, manca un pezzo di una centralina per poterlo attivare. C'è dentro il costo delle piste ciclabili, asfaltature, il mezzo multifunzionale che è stato acquistato per la manutenzione delle aree verdi. Poi abbiamo l'acquisto di Casa Gonzo, 114.492,12, e 100.000 euro di spese che sono stati destinati per la bonifica ambientale di Via Tason, di cui, detto poco fa, il 50% ci è stato finanziato con contributo regionale. Poi via via scenderà un'altra serie di importi, per esempio la manutenzione straordinaria di fabbricati, 65.000 euro, riferita alla predisposizione della nuova sede ambulatoriale di due medici e la sistemazione della sede della Proloco. Allora abbiamo un avanzo 2020, diciamo così, utilizzato di 702.138,46 euro, un fondo pluriennale vincolato 2020 di 37.719 euro. Le entrate in conto capitale che abbiamo visto nelle slide precedenti di 212.605,23, le voci che abbiamo visto poco fa, e 196.555,96 euro che sono relative alle entrate correnti utilizzate in conto capitale. E qui dentro c'è il canone del metano e altre voci. Poi abbiamo alla fine fondi pluriennali vincolati pari a meno 449.229,15 euro, che sono i soldi, diciamo il fondo vincolato per spese che verranno effettuate nel 2022 e negli anni seguenti. Allora passiamo infine alla penultima slide, dove possiamo vedere il risultato di amministrazione al 31/12/2021. Allora, il fondo iniziale di cassa, che è la prima riga, vediamo che l'importo al 1 gennaio 2021, quindi fondo iniziale di cassa, era pari a 1.114.092,45 euro. Poi abbiamo, sempre per il 2021, la riscossione dei pagamenti, che sono pari rispettivamente a 2.947.591,10, i pagamenti, quindi diciamo in uscita, 2.803.127,02, per un diciamo importo, un fondo cassa complessivo al 31/12/2021 pari a 1.258.556,53. A questo dobbiamo tener conto dei residui attivi, che sarebbero i soldi che prevediamo di incassare, e i residui passivi invece, che sono quelli relativi alle spese che andremo a pagare, quindi a sostenere. Ecco, a questi aggiungiamo il fondo pluriennale vincolato di spese correnti di 36.545,46, che sono relativi alle produttività accantonate per il, sì, soldi accantonati per pagare la produttività dei dipendenti. E il fondo pluriennale vincolato di 449.229,15, che abbiamo visto poco fa, per cui alla fine abbiamo sulla colonna di destra un avanzo, facendo diciamo, le somme, le differenze, le sottrazioni, un avanzo totale di amministrazione al 31/12/2021 pari a 719.895 euro. Ecco, io qui direi una cosa rispetto all'avanzo 2020, che ricordo abbiamo visto prima era di 1.087.081. diciamo vediamo che l'avanzo di amministrazione è diminuito, e diciamo che questo è, come si dice, dimostra una maggiore efficienza, nel senso che l'obiettivo non è quello di fare cassa, ma è quello di fare investimenti e di diciamo, destinare i soldi per quelle che sono le attività necessarie per il Paese, per, diciamo, ecco, per far funzionare la macchina comunale, ma soprattutto per dare dei servizi. Passo così alla slide finale, dove vediamo in che modo è ripartito l'avanzo di amministrazione. Abbiamo fondi non vincolati, cioè fondi liberi, pari a 143.424,84 euro. Fondi crediti di dubbia difficile esazione, comprendono Tari, IMU, eccetera, eccetera, pari a 209.347,86. Fondi per finanziamento spese in conto capitale, 220.447,51. Fondi vincolati, per legge, derivanti dal fondone e dal fondino, sono pari a 59.037,84. Fondone si riferisce a soldi che avevamo ricevuto dallo Stato nel 2020, il fondino soldi che abbiamo ricevuto, lo chiamano così perché è di importo minore, nel 2021. Poi abbiamo un fondo di accantonamento per rinnovi contrattuali pari a 36.000 euro. Ricordo che i rinnovi contrattuali del personale della pubblica amministrazione, quindi del comune, sono fermi al 2018. I rinnovi contrattuali non sono ancora stati rinnovati. E poi ci sono 2.900 euro per fondo accantonamento per indennità di fine mandato. Io avrei concluso l'esposizione per quanto riguarda il rendiconto finanziario del 2021.
Bene, grazie. Vorteo, e direi di aprire discussione, quindi se c'è qualche intervento. Allora, posso dirvi innanzitutto di un ringraziamento alla struttura per il grande lavoro che viene fatto come sempre, come tutti gli anni. Vedete che la gestione finanziaria dell'ente è una gestione molto positiva, cerchiamo un attimo di andare verso una buona gestione, quindi di diminuire l'indebitamento del nostro comune, e si vede appunto con il dimezzamento dell'indice di indebitamento che abbiamo anche quest'anno. Il trend è sempre quello di fare una buona amministrazione, quindi di evitare per quanto possibile contrazioni di mutui, di diciamo, riuscire a fare investimenti o con contributi come avete visto, cerchiamo sempre di attingere a contributi regionali. Abbiamo già fatto una domanda di finanziamento per l'allargamento della pista ciclabile che stiamo facendo nella cittadella degli studi, quindi speriamo di riuscire a entrare in questo finanziamento. Sono 200.000 euro di finanziamento che andremo forse ad attingere. Stiamo facendo interventi importanti con i comuni limitrofi, con il comune di Mario abbiamo, vi ho già detto, portato avanti il Stato del Commercio, abbiamo preso 250.000 euro e adesso con i fondi di rigenerazione urbana dovremmo riuscire a portare a casa un finanziamento di 5.000 euro per il prolungamento della pista ciclabile che da Malio Isola, da Isola a Malio, passa per Monte di Malio e arriva fino a qui a San Vito per congiungersi con la pista ciclabile che abbiamo fatto fino a quella che arriva a via Valdagno. Quindi interventi per quanto possibile che diciamo, andiamo a realizzare con i finanziamenti pubblici. Per quanto ci riguarda poi i finanziamenti, gli interventi che faremo sul nostro territorio, cerchiamo di magari realizzarli con la vendita di asset patrimoniali che ancora abbiamo, quindi cerchiamo per quanto possibile di evitare in questo periodo l'indebitamento pubblico. A questo avete visto che il costo che noi paghiamo ogni anno ad Ava per diciamo, la raccolta rifiuti è diminuito, siamo passati da un budget di 350.000 euro a memoria, sono più o meno, ai 280, questo grazie a nuove modalità di conteggio di ARERA e quindi questo si è diciamo, riverberato anche sulla bolletta degli utenti, quindi i cittadini, con una diminuzione a volte di un 20-30% insomma della tariffa dei rifiuti che è stata versata in questi anni. Quindi cerchiamo un attimo di riuscire a gestire al meglio le risorse del nostro comune evitando appunto di contrarre nuovi mutui in questo periodo, anche se visto che i tassi di interesse sarebbero bassi sarebbe magari utile andare a contrarre dei mutui, però sappiamo che è un momento contingente, magari poi fra qualche anno il tasso di interesse potrebbe anche aumentare, quindi andremo a scaricare sulle generazioni future, sulle amministrazioni future, magari oneri in questo momento diciamo evitabili. Quindi cerchiamo di mantenere questa gestione oculata e quindi di avere un'amministrazione sempre efficiente nel solco anche di tutte le amministrazioni che sono passate in mandati trascorsi. Ripeto, se non c'è nessun intervento, io direi di porre in votazione, quindi favorevoli, astenuti, Zilio Ines, ok, immediata esecutività, favorevoli, astenuti, come prima. Passiamo al punto successivo, che è la seconda variazione di bilancio di previsione e contestuale aggiornamento del DUP 2022-2024. E concedo una parola ancora al vice sindaco Borto Saccardo. Prego, Borto.
Andiamo ora a presentare, come diceva il Sindaco, la seconda variazione di bilancio per il 2022. Allora, qui vediamo le maggiori e minori entrate correnti. Allora, le maggiori entrate sono state evidenziate in colore azzurro e le minori entrate in colore rosso. Allora, abbiamo maggiori entrate per 5.000 euro, che derivano da un rimborso dello Stato per le consultazioni referendum del 12 giugno. Ricordo che il 12 giugno ci sarà il referendum su cui andremo ad esprimerci su 5 quesiti per quanto riguarda diciamo, il tema giustizia e per questo avremo un rimborso di 5.000 euro che poi troveremo anche però in realtà nelle maggiori spese correnti. Poi 6.500 euro di contributi regionali a fini assistenziali, quindi per assistenza a domicilio e attività dell'assistente sociale, 3.500 euro di proventi cimiteriali e Invece una minore entrata evidenziata in rosso pari a 5.000 euro, perché con delibera numero 36 del 20 di aprile abbiamo deciso di esonerare, diciamo così, gli esercizi dal versamento del plateatico del canone unico dal 1 di aprile al 31 dicembre 2022, questo appunto con un minore introito di 5.000 euro. Alla fine le maggiori, diciamo, il bilancio è che abbiamo maggiori entrate correnti per 10.000 euro. Poi abbiamo, per quanto riguarda le spese, le variazioni nella spesa corrente, abbiamo minori spese per 8.000 euro per delle economie con il personale dell'ufficio tecnico, pari a 8.000 euro, dicevo. E ecco i 5.000 euro di spese, che sono quelle che ci derivano dal contributo dello Stato per il referendum, 6.500 euro per contributi assistenziali che derivano dalla Regione, iniziative socio-assistenziali, 1.000 euro di maggiori spese, 2.500 euro di spese per incarichi professionali, qui abbiamo per esempio spese per l'incarico del DPO, per la protezione dati, piuttosto che, cito quelle più importanti, diciamo così, le attività di stampa assegnate alla tipografia, 13.000 euro di maggiori spese per la sanificazione dei locali comunali. Diciamo che questa è una voce che con la pandemia ci ha impegnato molto e fortunatamente abbiamo ricevuto un contributo dallo Stato, il famoso fondone e fondino poi successivamente, però ecco, questa è anche un'attività che devo dire ha impegnato molto sia dal punto di vista finanziario ma anche proprio organizzativo i nostri uffici, perché dico la verità che con tutte le attività che vengono svolte nei vari edifici, da Casa Capitanio, la Sala Civica, eccetera, è un continuo dover risistemare diciamo così, l'organizzazione per quanto riguarda l'interesse delle pulizie. È stato un impegno notevole, di questo devo ringraziare la disponibilità e per l'impegno, diciamo così, dedicato dai nostri uffici. E poi 1.500 euro di maggiori spese per quanto riguarda la sicurezza, e queste sono dei corsi ai quali parteciperanno i nostri operativi, gli operai del comune, previsti tra l'altro per legge. E poi abbiamo 11.500 euro di maggiori spese per la manutenzione ordinaria e per la gestione dei cimiteri. Qui queste spese sono relative alle esumazioni e alle estumulazioni delle salme, attività che vengono fatte sulla base delle scadenze, diciamo così, delle tombe. E abbiamo un totale quindi di, come maggiori spese, di 41.000 euro, alle quali andiamo a detrarre gli 8.000 euro di qui alla prima riga e alla fine avremo un bilancio di maggiori spese correnti pari a 33.000 euro. Per quanto riguarda il conto capitale, per quanto riguarda il conto capitale abbiamo 16.000 euro di maggiori spese per la realizzazione di due cellette cinerarie da 30 più 30 posti cada una, per un totale di 60 posti, che per esigenze, appunto, nel senso che c'è proprio necessità di andare a mettere a disposizione ulteriori cellette ossario, andremo a posizionare nei due lati nord del cimitero dove attualmente ci sono le griglie. Quelle griglie lì andremo a far installare queste cellette cinerarie. Poi, sempre con maggiori spese in conto capitale, in questa variazione, facciamo rientrare anche la realizzazione del soppalco che verrà dato in uso al gruppo missionario, per una spesa pari a 50.000 euro. Come sapete, questo soppalco sarà necessario perché grazie all'attività del gruppo missionario, che è, diciamo, anche in continua, direi, espansione nel senso positivo, hanno la necessità di andare a riorganizzare gli spazi anche per poter, diciamo così, far fronte alla continua e importante afflusso che che c'è tutte le settimane da parte di persone che si recano lì per avere, diciamo, le possibilità di trovare, diciamo, vestiario e anche altre cose. Quindi ringraziamo di questo anche il gruppo missionario del servizio che fa, e questo ci auguriamo, anzi siamo certi che potrà garantire, agevolare e rendere più facile in qualche modo il loro lavoro, il loro servizio. Allora, per quanto riguarda le maggiori spese, quindi abbiamo in totale maggiori spese per 66.000 euro, che sono finanziate con l'avanzo del 2021 destinato agli investimenti. E per concludere abbiamo, allora, sulla colonna a sinistra le entrate, sulla colonna a destra le maggiori spese. Allora vediamo, facendo riferimento a quanto alle slide viste in precedenza, abbiamo maggiori entrate correnti per 15.000 euro e minori entrate per 5.000 euro. Passo alla colonna di destra, dove risultano appunto i 41.000 euro di maggiori spese correnti di cui si diceva prima, e minori spese correnti di 8.000 euro. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda le uscite, la spesa, maggiori spese in conto capitale di 66.000 euro che abbiamo appena visti. E diciamo che parte, 23.000 euro, diciamo, li utilizziamo come avanzo della parte corrente, e invece 66.000 euro come avanzo della parte in conto capitale. Quindi alla fine abbiamo un equilibrio in entrata, un saldo di variazioni pari a 99.000 euro, e in uscita come spesa un saldo di variazioni pari a 99.000 euro. E questo è, diciamo, tutto per quanto riguarda la seconda variazione di bilancio.
Va bene, grazie Bortolo. Mi associo anch'io ai ringraziamenti che ha fatto il vice sindaco alla struttura. E nel 2020 è stato un anno particolarmente difficile, come tutti sapete, e nonostante tutto siamo riusciti sempre a mantenere aperti gli uffici e con presenza del personale, quindi i servizi sono sempre stati assicurati ai cittadini e abbiamo gestito, penso, bene questa crisi sanitaria. Abbiamo fornito assistenza anche ai cittadini in stato di necessità, quindi penso che tutto sommato siamo riusciti anche a uscirne abbastanza bene su questo periodo difficile per tutti quanti. Quindi un ringraziamento va a tutta la struttura. Vedete che siamo sempre puntuali nell'approvazione del bilancio di tutti quanti gli atti, diciamo, importanti del Comune, quindi vuol dire che c'è una struttura capace e disponibile a collaborare con gli amministratori, quindi di questo va dato atto alle vice segretarie, a tutti quanti, insomma, i responsabili delle strutture e i dipendenti di tutti quanti. Per quanto riguarda il singolo argomento di quest'oggi, avete visto che come interventi particolari, cito solamente, perché è uscito sulla stampa, i 5.000 euro che abbiamo, diciamo, tolto dal canone di occupazione del suolo pubblico. Questo era stato un accordo con il segretario dei commercianti che, vista diciamo, la crisi pandemica e quindi le difficoltà delle attività economiche, anche per quest'anno si è ritenuto di, diciamo, prorogare il regime di esenzione della tassazione sia del spazi pubblici ma anche delle aree mercatali. Quindi anche le aree del mercato sarà esonerato dal pagamento dell'imposta, diciamo, di occupazione del suolo pubblico. E quindi va nella direzione, appunto, di sostenere per quanto possibile attività, le poche attività commerciali ormai che sono rimaste in paese. E quindi questa ottica, forse mi ripeterò, cercheremo un attimo di rivitalizzare il paese, e quindi la settimana prossima, colgo l'occasione appunto per riformare il Consiglio, verrà presentato il progetto definitivo della nuova piazza e quindi poi notificheremo la proprietà e andremo avanti appunto con l'iter di approvazione del progetto della nuova piazza. Quindi sarà il progetto definitivo, verrà poi presentato ai cittadini, faremo magari un'informativa con il nostro giornalino e poi passeremo al progetto esecutivo e contiamo di riuscire a approvare tutto entro la fine di quest'anno, diciamo, quantomeno questo è il nostro auspicio. E per quanto riguarda gli altri interventi che avete visto, 50.000 euro per il suo palco e gruppo missionario, la struttura dove attualmente è, diciamo, svolge la sua attività di gruppo missionario di proprietà comunale. C'è stata questa richiesta da parte di loro di avere questo soppalco per migliorare la loro attività all'interno dell'edificio. E, come diceva il vice sindaco, un'attività in continua espansione, quindi siamo ben lieti di supportare questo gruppo nelle loro attività, diciamo, che svolge a favore del prossimo. Per quanto riguarda il cerite ossario, è stata un'esigenza segnalata dagli uffici e quindi anziché andare in caso di esumazione poi a riporre i resti nel terreno, cosa che a noi non piaceva, insomma, vedere queste altre piccole tombe all'interno dell'area verde, si è preferito di trovare una sistemazione, insomma, all'interno di queste cellette in modo tale da così evitare di andare a intaccare le aree verdi ancora esistenti. Per quanto riguarda gli investimenti, continueremo quest'anno con il rifacimento dei manti asfaltici, quindi il mantenimento specialmente di Uzzano, abbiamo intenzione di partire a breve con l'asfaltatura delle strade, visto che sono ammaiolate dal tempo, e continueremo poi con gli investimenti che abbiamo previsto, insomma, nel nostro programma di mandato. Se c'è qualche intervento, se non ci sono interventi, direi di porre in votazione. Favorevoli, astenuti, Zilio Ines. Immediata esecutività, favorevoli, astenuti, Zilio Ines. Grazie. Ultimo punto è la mozione presentata dal consigliere Loredana Calgaro, avente oggetto esentare da pedaggio i cittadini residenti nei 70 comuni interessati dalla superstrada Pedemontana. Cedo la parola all'assessore Loredana Calgaro.
Grazie sindaco. Allora, esentare dal pedaggio i cittadini residenti nei 70 comuni interessati dalla superstrada Pedemontana. Premesso che nel documento Pedemontana, la via dell'identità a cura della Regione Veneto, si legge che la superstrada Pedemontana Veneta, cui sono i 94 km di tracciato, congiungerà l'area vicentina a quella trevigiana, interessando in particolare l'ambito territoriale della Valle dell'Agno, tra Montecchio Maggiore e Castel Gomberto, e della zona Pedemontana Veneta, tra Malo e Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e tra San Zenone degli Ezzellini, Montebellune e Spresiano, in provincia di Treviso. Nel territorio interessato dall'opera ricadono 36 comuni, 22 nella provincia di Vicenza e 14 nella provincia di Treviso. Lungo il tracciato sono previsti 16 caselli, Montecchio, Arzignano, Castel Gomberto, Cornedo, Malo, Valdastico interconnessione A31, Breganze, Mason, Pianezze, Marostica, Bassano Ovest, Bassano Est, Loria, Mussolente, Riese, San Zenone degli Ezzellini, Montebelluna Ovest, Altivole, Montebelluna Est, Volpago, Povegliano, Spresiano, Villorba, Barriera A27. Sempre nell'interno del documento, a pagina 8, sono citati i 47 comuni della provincia di Vicenza e i 23 della provincia di Treviso, per cui era prevista l'esenzione del pagamento del pedaggio, e nello specifico per quanto riguarda la provincia di Vicenza, Tiene, Zanè, Villaverla, Marano Vicentino, San Vito di Leguzzano, Malo, Monte di Malo, Cornedo, Broliano, Castel Gomberto, Gambuliano, Chiampo, Nogarole Vicentino, Arzignano, Gambellara, Montecchio Maggiore, Montorso, Montebello Vicentino, Sovizzo, Isola Vicentina, Due Ville, Breganze, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Lusiana, Sarcedo, Bressanvido, Sandrigo, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Pozzo Leone, Tegge sul Brenta, Schiavon, Cartigliano, Nove, Marostica, Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Cassola, Rosà, Mussolente, Rossano Veneto, Trissino, Montecchio Precalcino. Sempre a pagina 8 del medesimo documento si specifica anche che l'esenzione sarà al 100% per i primi 12 anni dall'entrata in esercizio della superstrada Pedemontana Veneta, al 50% a partire dal 13° anno e al 25% dal 17° anno. Si inizierà a pagare interamente il pedaggio solo al 21° anno. L'esenzione del pedaggio per i residenti dei 70 comuni individuati nel documento era inserita a partire dal casello più vicino al comune di residenza per 21 km in entrambe le direzioni, essendo quindi pensata principalmente per i pendolari che potrebbero utilizzarla la nuova infrastruttura con cadenza quotidiana. Considerato che a seguito dell'approvazione dello schema di terzo atto convenzionale modificato della convenzione del 21/10/2009 e dell'atto aggiuntivo del 18/12/2013 per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione, avvenuta nel 2017, nonostante quanto scritto sul documento Pedemontana, la via dell'identità, i residenti dei 47 comuni della provincia di Vicenza e dei 23 comuni della provincia di Treviso pagano regolarmente il pedaggio. Attualmente la Pedemontana risulta essere uno dei tratti stradali più cari d'Italia, con un pedaggio di quasi 16 centesimi al chilometro. Per dare un'idea tangibile del costo, per percorrere il tratto più lungo attualmente aperto, da Malo a Montebelluna, la spesa è di 9,8 euro. Così scriveva il Corriere del Veneto il 6 dicembre del 2010. Pedemontana Veneta, il consorzio SIS accelera. Per il presidente del SIS, Materino Doliani, sarà possibile concludere l'opera nel 2015. Vogliamo aprire la superstrada fra 5 anni, perché prima lo faremo e prima inizieremo a riscuotere i pedaggi. Bisognerà però far bene i conti prima di imboccare a cuor leggero la nuova arteria. Percorrerla integralmente tra Montecchio Maggiore nel Vicentino e Spresiano nel Trevigiano costerà infatti più di 9 euro di pedaggio per un'automobile o un furgone, ovvero quasi un euro di pedaggio ogni 10 chilometri. Una grossa fetta di automobilisti però potrà comunque usufruire dell'esenzione ventennale dal pedaggio che è stata prevista nel contratto. Vi avranno diritto i residenti dei 70 comuni. A richiesta verrà consegnato agli automobilisti uno speciale telepass che consentirà di utilizzare gratuitamente la superstrada per tratti non superiore ai 21 km dall'ingresso del casello più vicino. Superato questo limite, però, la tariffa andrà pagata integralmente. Rispetto allo scenario ipotizzato nel 2010, non solo è stata cancellata l'esenzione, ma i 10 euro che all'epoca venivano considerati eccessivi per percorrere tutti i 94 km della Pedemontana, oggi bastano a malapena per percorrere il tratto già aperto da Malo a Montebelluna. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha affermato nelle scorse settimane che per la via del mare, la superstrada a pagamento tra Meolo e Jesolo, sarà prevista la gratuità del pedaggio per i residenti. Confermando quindi la tesi propugnata un tempo ancora anche per la superstrada Pedemontana Veneta, per cui i residenti non dovrebbero pagare per utilizzare le strade a pedaggio di nuova costruzione. L'amministrazione comunale questa sera si impegna a fare parte attiva presso il presidente della regione e l'assessore regionale con delega alle infrastrutture affinché sia individuata una soluzione tecnico-economica sostenibile per ripristinare l'esenzione dal pagamento del pedaggio della superstrada pedemontana per i residenti dei 70 comuni per cui era già stata prevista la gratuità, anche al fine di non caricare eccessivamente la viabilità ordinaria. Ad inviare la presente mozione, qualora fosse approvata, al Presidente della Regione Veneto, all'Assessore regionale con delega, alle infrastrutture e al Presidente del Consiglio regionale.
aperta la discussione, se c'è qualche integrazione, intervento. Ma come amministrazione noi riteniamo di diciamo, sposare questa mozione, anche perché qualche settimana fa ho ricevuto da parte dell'Associazione Artigiani una richiesta per abbassare il pedaggio del tunnel Schio-Valdagno. Questa iniziativa abbiamo sostenuto anche questa perché riteniamo che il settore produttivo in questo periodo è, specialmente la parte artigiana, è diciamo oberata di impegni finanziari, e quindi dare la possibilità di diciamo, accedere alle infrastrutture che sono pubbliche a costi minori sicuramente contribuirà ad incentivare le attività economiche, quindi anche in questo caso diciamo, non è giustificabile, a quantomeno insomma, non abbiamo ricevuto nessuna motivazione valida affinché fosse tolto questa esenzione ai comuni che l'assessore prima ha elencato, e quindi riteniamo giusto o corretto che i patti vengano rispettati. E quindi questa mozione va nella direzione appunto di sostenere questa possibilità di accedere a una gratuità che fra l'altro non è una gratuità su tutto l'intero tratto, ma solamente per i primi 21 chilometri, come diceva l'assessore. E quindi secondo noi è un come dire, rispetto dei patti andare a ripristinare questa gratuità. Ecco, quindi questo è un impegno da parte nostra per affinché i patti vengano rispettati, quindi ci impegneremo a inviare questa mozione al Presidente della Regione Veneto affinché ci sia questa possibilità, dopodiché logicamente vedremo quale sarà la scelta degli amministratori regionali. Se non ci sono interventi, direi di porre in votazione favorevoli, unanimità, immediata esecutività, favorevoli, immediata esecutività, bene. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i cittadini che ci hanno avuto la bontà di ascoltarci e ci riconvochiamo appunto per il prossimo Consiglio Comunale che sarà penso a fine giugno, prima dell'estate comunque. Grazie e buona serata a tutti.